abbiamo visto un'altra volta, l'ultima volta, il Christophe SR, costruito tramite esso,
però chiamato
sì, con un ingresso di e un ingresso di gay. Christophe SR l'avevamo ricavato in maniera un po' così empirica, no? Quindi non perché la cosa ci interessi particolarmente, perché sarebbe una pura, potrebbe essere vista una pura interpretazione accademica, ma vogliamo provare a ricavare il Christophe SR in maniera un po' più formale, per far vedere come si progetta una macchina sequenziale asincrona, quindi priva di riferimento temporale. Noi avremo molto poco a che fare con le macchine asincrone, però è bene sapere, diciamo, come fare nel caso in cui qualcuno ci dovesse capitare dalle piedi. Si parte al solito sempre da un diagramma di stato, no? Caso del Christophe SR è chiaro che sarà un circuito dotato di due stati, come sappiamo, no?
E possiamo indicare direttamente. In realtà,
quando noi andiamo a costruire il diagramma di stato, assegniamo dei simboli agli stati. Dopodiché, al momento di passare al circuito, associamo, avremo molti esempi da vedere, associamo al simbolo di stato, a ciascun simbolo di stato, una configurazione binaria di variabili di stato. Nel nostro caso non c'è neanche necessità di usare simboli, possiamo associare direttamente
0 e 1,
no? Se vogliamo, come simboli degli stati. Allora abbiamo due ingressi, chiaramente si tratta delle specifiche, più o meno verbali, più o meno informali. Le specifiche sono: se S e R sono entrambi uguali a 0, allora la macchina deve stare nello stato in cui si trova, quindi deve permanere nello stato in cui si trova.
Se invece S è uguale a 1 e R è uguale a 0,
la macchina deve passare, deve comunque finire nello stato 1. Quindi deve restare nello stato 1 se lì già ci si trovava, deve passare allo stato 1 se nell'altro caso.
Naturalmente, se S uguale a 0, R uguale a 1,
la macchina deve evolvere nello stato 0. Infine, il caso S uguale a R uguale a 1 per noi sarà un don't care, nel senso che al fine di semplificare il circuito, no? Diciamo, ci adattiamo ad avere questa condizione non specificata in uscita con l'accorgimento che poi chiunque userà questo circuito, perché il circuito a sua volta sarà un elemento di base, no? Per altri circuiti, dovrà fare in modo di evitare questa condizione di errore. Allora, ricordate che uno dei problemi delle macchine asincrone, e qualcuno mi pare che nel forum ne aveva anche accennato, il problema era quello della durata dei simboli, del tempo. Se io non ho un riferimento temporale, non ho una scala dei tempi, diciamo, no? Un marcatempo, come faccio a stabilire se a un certo punto, presentandosi in input un certo simbolo, alfa, diciamo, no? Come faccio io a capire se si tratta di un unico simbolo che ha questa durata, che viene presentato per questa durata di tempo, oppure sono due successivi simboli alfa presentati, l'uno, diciamo, per questo intervallo e l'altro per quest'altro? Non c'è nessun modo. Allora, per evitare questi problemi, primo, si fa l'ipotesi che mai due in una macchina asincrona, progettata con i criteri che vedremo, quindi a meno di non farla diventare di tipo impulsivo, perché in questo caso il problema non sussisterebbe, io avrei un impulso. Intanto normalmente l'input è di carattere nullo, che identifico in questo modo, con una singola linea, no? Dopodiché avrò il simbolo alfa che si presenta per un certo intervallo di tempo, avrò ancora il simbolo nullo e poi avrò ancora il simbolo alfa. Quindi vedete, posso discriminare il numero di simboli uguali consecutivi dal fatto che ciascuno, ogni coppia è frammentata da carattere nullo. però devo passare una macchina di impulsivo, quindi non mi posso accontentare di una normale macchina asincrona. Allora, la prima ipotesi è che all'interno delle macchine asincrone, così come le progetteremo noi adesso, l'ipotesi è che non facciamo distinzione tra un unico simbolo di una certa durata e una coppia di simboli identici la cui durata totale sia una coppia o terra o n, come dire, no? Nel nostro caso, se io applico all'ingresso S uguale a 1 per un certo tempo, questo significa semplicemente applicare S uguale a 1, non sono due S consecutive, non ha senso, no? Chiaro che questo problema diventa importante nel caso che sono ci sono i seguenti. Ti interessa sapere se sta arrivando un unico simbolo A oppure due consecutivi oppure quattro. Nel nostro caso no. L'altro accorgimento è quello di usare i cosiddetti funzioni stati totali stabili. Cos'è lo stato totale? Lo stato totale è la coppia costituita da un ingresso e uno stato. Finiamo la macchina e vedremo lì direttamente gli stati totali stabili. Allora, associata a ciascuna transizione, io indicherò due bit, 0, 1 o indifferente, associandoli nell'ordine agli ingressi della terra. Quindi, se sono lo stato 0, SR sono entrambi uguali a 0, e questo lo indicherò così. Quindi vedete, ho già implicitamente eseguito sia l'assegnazione degli stati, cioè assegnare una configurazione binaria a ciascuno stato del diagramma, ho anche eseguito la codifica degli ingressi. Diciamo, non ho dovuto fare niente in particolare, gli ingressi erano già costituiti da due bit, non faccio altro che indicare quelle combinazioni di ingresso, no? In termini di bit, valori di bit che mi fanno transitare da uno stato all'altro. Quindi se sono lo stato 0 e SR sono entrambi uguali a 0, io rimango nello stato 0, secondo principio. Analogamente, se mi ritrovo con, sempre lo stato 0, ma con reset uguale a 1 e con set uguale a 0, permango ancora lo stato 0. Non considero mai il caso 1-1, non so, che avevo detto, lo escludiamo. Rimane infine la terza possibile combinazione, quella in cui ho S uguale a 1 e R uguale a 0. Chiaramente in questo caso devo transitare allo stato 1. Abbiamo esaurito tutti i possibili input, no? Quando la macchina sta allo stato 0. Adesso abbiamo risolto 0,0, 0,1, 0,1, 1,1 è implicitamente risolto per tutti gli stati, non lo prendiamo mai in considerazione. Passiamo allo stato 1. Il stato 1 vuol dire, se io se arrivo a 0,0 devo ancora restare nello stato 1. Se arriva 1,0 devo restare ancora nello stato 1. Infine se arriva a 0,1 devo tornare nello stato 0. Allora, osservate questa situazione, per esempio, stato 0, ingresso, la marco qui, ingresso 1,0. Lo stato di arrivo per 1,0 c'è ancora, questa volta una permanente in quello stato. Allora, vedete che lo stato totale 1,0, così dalla coppia, ingresso 1,0 è stato 1, che sarebbe questo, che è stato 1, 1,0. Lo stato totale si chiama stabile semplicemente perché se stiamo in queste condizioni non usciamo da quello stato. Questo è un modo per evitare che la macchina, diciamo, se non ci fossero questi stati totali stabili, potrebbe transitare da uno stato all'altro. Considerate questa situazione. Disegno un solo ingresso, non mi interessano gli altri. Simbolo alfa. Simbolo alfa. Simbolo alfa. Vedete, in nessuno di lungo questo percorso non c'è nessuno stato totale stabile che abbia alfa come ingresso. Allora la macchina, se io applico alfa, no? per tutto il tempo in cui alfa rimane applicato, questa macchina gira come una disperata lungo tutti questi stati, senza mai arrivare a un punto di arresto. Okay? Quindi questo è un altro meccanismo che ci consente di risolvere il problema della durata del simbolo di ingresso, ossia quello di usare stati totali stati. Come faccio io a evitare questa cosa?
Siamo qui.
Una volta deciso che da questo stato devo uscire quando arrivo a alfa, andrò a finire su un altro stato, no? Che è stabile per l'ingresso alfa. Dopodiché io uscirò da questo stato solo se arrivo a un qualunque simbolo di ingresso alfa. Se solo vedete, alfa può avere qualunque durata, ma io seguo una e una sola transizione, che è quella che mi memorizza il fatto che è arrivato un simbolo alfa, comunque lungo. Allora, torniamo a noi. La procedura che seguiamo adesso è, diciamo, un caso particolare di una procedura più generale che vedremo più avanti, che è quella della progettazione del circuito una volta definito il diagramma di stato. Questa procedura, che come vedremo è abbastanza meccanica, diciamo, a livello di esame cosa succede? Intanto è una procedura fondamentale che dovete sapere a bene di me. In fase d'esame possono accadere due cose: o in una domanda progetto che sia, non è richiesta esplicitamente la costruzione del circuito, e allora se questa costruzione del circuito non c'è, chiaro che alla limite deve arrivare un punto, però se questa costruzione non c'è viene considerata mancanza molto lieve, perché si presume che tutti sappiano come arrivare al circuito di questo punto. Viceversa, se è richiesta esplicitamente la costruzione del circuito e questa non c'è, viene considerato errore molto grave. Se non c'è, è sbagliata ovviamente. Allora, come si fa? Intanto cominciamo a vedere che tipo di modello usiamo per questa nostra macchina. Cioè, essendo una macchina asincrona, non avremo elementi di memoria comandati da un marcatempo.
Per cui useremo il modello che abbiamo visto l'altra volta. Costruire un nuovo ritardo che accetta, diciamo, lo stato futuro di ingresso, che esce lo stato presente di uscita, e dato di ingresso, abbiamo in quel punto come una cosa, e produce di uscita.
Allora, quando noi andiamo a progettare delle macchine di tipo asincron, per noi questo ritardo, che nel modello è escluso, noi supponiamo che sarà inglobato all'interno del circuito combinatorio, quindi useremo come memoria di stato i ritardi intrinseci delle porte che andremo a usare. Questo significa che, poiché vedete qui lo stato coincide essenzialmente con l'uscita, o meglio la codifica dello stato coincide con l'uscita, il nostro modello si semplificherà praticamente di questo. Avremo una rete combinatoria che accetta S e R di ingresso. Questo S non è uguale a questo S, eh? Questo è lo stato, questo è l'ingresso, questo è S maggiore. Dopodiché la nostra uscita, che chiameremo Q come l'altra volta, che coincide accidentalmente con lo stato, ma questo non è un fatto generale, diventerà anch'essa ingresso alla nostra rete combinatoria. Allora, in questo caso diremo che lo stato futuro lo chiameremo con Q' e lo stato presente lo chiameremo con Q, anche se, vedete, no? Fisicamente sono la stessa cosa. Questo, diciamo, per distinguere nella procedura ciò che intendiamo per stato presente e ciò che vogliamo come stato futuro. Quindi in pratica sarà un circuito combinatorio dotato di feedback, sostanzialmente, come vedremo, come già sappiamo d'altra parte. Il dato, anche se non esiste, in realtà è intrinseco all'interno, sta qui distribuito all'interno del circuito combinatorio. Allora, a partire dal diagramma, secondo passo della procedura, a partire dal diagramma di stato si costruisce la tavola di transizione. dalla cartigiana, ricordate, come impostazione di riga i possibili stati, quindi avremo Q uguale 0, Q uguale 1, come impostazione di colonna i possibili ingressi, nel nostro caso abbiamo 4 possibili combinazioni di ingressi, quindi diamo con la macchina è di tipo Moore, vedi che l'uscita dipende solo ed esclusivamente dallo stato in cui ci troviamo, per cui è sufficiente elencare su una colonna a parte le uscite desiderate, in questo caso saranno il primo, perciò diciamo non fa confusione a questa casuale coincidenza, accidentale coincidenza dello stato di uscita. Comunque abbiamo molti esempi più avanti. Allora non facciamo altro che riportare in tavola ciò che vediamo sul diagramma di stato. Ora Q uguale 0 e SR 0 0 dobbiamo finire ancora uno stato 0, così come il 0 1 mette il 1 0 e anche il 1 1, questo è indifferente. Ecco dove entrano le condizioni di Donker. Se ci troviamo applicato contemporaneamente SR, 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 voglio uno, non ci importa in quale stato andiamo a finire. Perché? Perché è una condizione che se tutto gira correttamente non dovrebbe mai essere presente in diverso. Se invece abbiamo Q uguale 1, vedete, lo stato totale stabile è questo. Ossia, in una data riga, se io in una data riga corrispondente a un certo stato mi ritrovo il corrispondente del genere di un certo ingresso ancora quello stato come stato futuro, allora quello è uno stato totale stabile. E affinché la macchina diciamo sia correttamente progettata, in ogni riga ci dovrebbe essere almeno uno stato totale stabile. Finiamo la seconda riga, uguale 1, 0, 0, restiamo in 1, e questo è il stato stabile. Per 0, 1 finiamo in 0, per 1, 0 restiamo in 1, anche questo è il stato stabile. E infine il difetto qua. Le uscite coincidono con chiaramente 0 e 1. Gli stati che mi ritrovo nell'intestazione di riga. Adesso passo più importante è quello di ricavare a partire dalla tavola di transizione la cosiddetta tavola di eccitazione. Che è quella che ci dice come devono valere, cosa devono valere SDR, no? Per avere la desiderata transizione di stato. In pratica, arrivato a questo punto, noi vogliamo progettare questo circuito combinatorio. D'accordo? Quindi non facciamo altro che costruire la tavola di verità di questo circuito. Ossia, se io sono in un certo stato e mi trovo determinati ingressi, cosa devo generare come stato finale, come stato futuro? Allora, pensiamo allo stato 0, diventiamo tutti gli arrivati. Allora, quello che se vuole 0 resta nello stato in cui mi trovo, sia in caso 0 sia in caso 1. 0,1, SR rispettivamente 0,1, qualunque sia lo stato in cui sto, devo finire nello stato 0. Quindi 0 qui e 0 qui. S uguale 1, R uguale 0, qualunque sia lo stato in cui mi trovo, devo finire nello stato 1. E infine, se arriva S uguale R uguale 1, lo stato futuro è nel punto di interesse. A questo punto non faccio altro che costruire il circuito corrispondente. Intanto di prodotto.
Quindi, massimo
per Q uguale a 0 abbiamo 0, 0, 1, 1, 0. Mentre per Q uguale a 2 uguale a 1, più uguale a 1 abbiamo 1, 0, 1, 1, 0. L'espressione finale allora sarà Q' uguale a che cosa? Per S più Q per R di R. Se adesso questa io la realizzo come NEM di NEM,
quello che abbiamo un NEM di uscita che mi produce Q,
questi dalla macchina. Essa che entra direttamente al primo livello deve entrare in casa. Dopodiché il secondo ingresso del NEM di primo livello sarà ancora un secondo NEM. E aspetta l'ingresso con l'uscita, ecco dove la controversione, la situazione. E ne
abbiamo ottenuto il più flop SR realizzato con NEM. Ok? Sì. Così.
I stati
stabili sono quelli, no? Tali che, attenzione, se io entro in quello stato con un dato input, se io entro in quello stato con un dato input e con quello stesso input permango nello stato in cui sono appena entrato, allora quello si chiama stato totale stato. In realtà qui non sono due, no? Ma è soltanto questo. Chiaro perché è importante, perché io a un certo punto sto muovendomi da uno stato all'altro, no? E allora devo arrivare a una condizione in cui mi fermo, no? Nonostante il permanere del simbolo all'ingresso. Che altrimenti se non esistesse, in questo caso non esistesse lo stato totale stabile per un dato input, io girerei come un pollo lungo tutti gli stati per l'eternità, senza mai arrivare a uno stato di assestamento. Sì.
Perché?
Perché l'altro? No, non è che non è stabile, non è uno stato totale stabile, semplicemente. Cioè, non è interpretato come tale. Lo
stato è stabile, chiaramente, vedi, no?
Perché non è totale?
Perché io non c'è nessun ingresso, non lo interpreto in questo senso, perché io con l'ingresso 00 non sono entrato nello stato 1, è stato già. Tutta qui è la differenza. Chiaro. E quello che interessa è che se io entro in uno stato, cioè da, partendo da un altro stato, entro in questo con un ingresso, no? Allora con quello stesso ingresso io voglio restare, se resto in quello stato, allora lo chiamo lo stato totale. Chiaro che anche questo è uno stato totale stato, però non è interpretato in un altro senso, nel senso che se io sto in questo stato, se io sto già in questo stato e mi arrivo per l'ingresso, io permango. Però non è questa la situazione che mi interessa, è quella in cui sto arrivando, no? Quindi il corpo, sì? Questo? Sì, certo, c'è anche questo. Infatti in questa macchina entrambi gli stati sono totali stati. Cioè per entrambi gli stati possiamo trovare un ingresso per il quale se lo stato è totale stato. Ci saranno macchine chiaramente più complesse in cui non sarà possibile per determinate ragioni, perché ci possono essere aree anche di un certo tipo, disturbi e così, non sarà possibile fare in modo che per ogni stato ci sia uno stato totale, però una cosa non ci riguarda. In quel caso lì si introducono degli stati instabili e si ammette la possibilità che con uno stesso input io posso, partendo da un certo stato, transitare in un altro e poi subito dopo in un altro dove rimango stato. Questo significa che devo garantire a questo punto una larghezza, una durata minima del simbolo di ingresso, perché altrimenti non ce la faccio a passare l'input. per tutte questioni di cui noi non ci occuperemo. Chiaro questo procedimento? Allora, vediamo adesso cosa fare per costruire, vi ricordate il modello di macchine? Noi adesso qui, trattandosi di macchina, appunto abbiamo usato questo modello, il modello di cui è costato e memorizzato all'interno di un ritaglio. Adesso vogliamo vedere, noi già sappiamo, però anticipato, che quasi tutte le macchine che abbiamo costruito sono del tipo sincrono, e quindi l'elemento di memoria sarà un qualche cosa di ben preciso, definito, controllato addirittura dal segnale di sincronismo. Noi vogliamo cominciare chiaramente come impatto in tutto, no? Vogliamo sapere esattamente come è fatto questo elemento di memoria. Quindi noi abbiamo cominciato a progettare. Qualcosa l'abbiamo già visto, per esempio il LED con l'ingresso D e gate che abbiamo visto l'altra volta potrebbe avere questa funzione, però a questo punto il segnale batterie potrebbe essere utilizzato da applicare al gate con tutti i problemi che ciò comporta. Quindi quanto deve essere l'anno sul impulso? Lo sappiamo, deve essere non troppo stretto affinché i ritardi inerziali dei circuiti non lo cancellino. Non deve essere troppo largo perché altrimenti rischiamo di avere più transizioni di stato nell'arco di tempo in cui è presente un particolare interesse. Quindi questa soluzione sì, sarebbe fattibile, ma non ci piace molto. Preferiamo avere un elemento di memoria, come abbiamo già anticipato prima, che lavori su un fronte, che quindi è un istante ben definito e tutti questi problemi di durata e di impulsi crollano le parti. Quindi ci prefiggiamo l'obiettivo di costruire un elemento di memoria che abbia un, se non una struttura, un'interfaccia simile a quella che abbiamo visto per il LED. Quindi un ingresso dati di un'uscita Q che deve più o meno seguire ciò che accade sull'ingresso, e poi un ingresso di sincronismo o di controllo analogo al gate che abbiamo visto l'altra volta, che adesso chiameremo NOT, in maniera tale che come deve essere il comportamento? Il comportamento deve essere semplicissimo. Finché il clock sta fisso o a 0 o a 1, qualunque sia l'evoluzione all'ingresso D, l'uscita Q non ne risente minimamente, cioè il flop rimane lo stato in cui si trova. Solo nel momento in cui è presente una transizione disanimata, transizione positiva, cioè passaggio da 0 a 1 sull'ingresso di flop. Allora noi vogliamo che, andando a campionare in quell'istante ciò che sta accadendo sull'ingresso di quell'istante, oppure diciamo meglio, più precisamente, poiché, ripeto ancora una volta, la contemporaneità non esiste in elettronica, quindi andate a campionare ciò che accadeva sull'ingresso D nell'intorno di tempo immediatamente precedente. Vogliamo ricopiare in maniera stabile sull'uscita ciò che era lo stato dell'ingresso subito prima della transizione. In altri termini, se io mi ritrovo una cosa fatta così, l'ingresso D che cambia, diciamo, in questo modo, clock che cambia così, e ipotizzando che l'uscita Q stesse inizialmente nello stato zero, allora cosa deve succedere? Vedete, finché non arriva il front, gli istanti di tempo importanti sono questi, quelli in cui arriva il fronte di salita. Tutti gli altri istanti di tempo sono irrilevanti dal punto di vista del cambio di stato, dell'eventuale cambio di stato. Quindi, nonostante l'ingresso stia cambiando, finché non arriviamo a questo istante di tempo, l'uscita ignora ogni e qualunque variazione di ingresso. Nel momento in cui arriva questo fronte, fronte positivo del clock, di avere quanto vale in quel momento l'ingresso? Vale 1. Bene, l'uscita si porta 1. E ci rimane indifferente ad ogni eventuale successiva variazione di ingresso fino al prossimo fronte positivo. Dopodiché la procedura si ripete.
Quanto vale in questo istante il mio D? Qual è zero? Beh, l'uscita di porta zero.
E così via.
In questo caso, vedete, l'uscita viene trovata ancora a zero, quindi il permane zero.
Scusate, l'ingresso viene trovato ancora a zero. Ok?
E il comportamento è abbastanza semplice. Come facciamo a realizzarlo?
Potremmo anche qua ricorrere alle procedure di sintesi di questo risolto come pura macchina asincrona, no? Però ci viene più semplice pensare a un'altra struttura che usi il risolto e serve, che usa il LED direttamente il risolto e serve in maniera un po' particolare,
perché la struttura che poi verrà ritrovata, noi non indagheremo per voi, ma verrà ritrovata in molti altri libri di risolto. La cosiddetta struttura master 6. Si è costituita in realtà da due flip-flop di due set.
Qual è il tuo? Qual è l'idea?
L'idea è questa, guarda. Diciamo che architetterò il tutto con il più flip-flop che si genera il CR numero 1 e il CR numero 2. L'uscita finale la prelevo, questa è il master e questo è lo slave. L'uscita finale la prelevo dall'uscita finale dello slave, quindi questa sarà la mia scelta. Qui ci saranno,
diciamo, delle interconnessioni. Dopodiché faccio questa considerazione: fin tanto che il mio blocco rimane a zero, quindi sto ragionando su ciò che deve accadere prima dell'arrivo della transizione positiva. Intanto che il clock permane a zero, io faccio lavorare questo clock SR configurato come LED, quindi con un ingresso di D e un ingresso di L. Ridisegneremo poi il circuito.
Applico il mio ingresso di D, di generare questo.
Dopodiché al gate io applico il clock legato. Questo significa che fin tanto che, vedete, il clock sta a zero, io non faccio altro che replicare all'uscita di SR1, del primo più clock, ciò che accade sull'ingresso. Condizione che congelerò nel momento in cui il clock non è più uguale a zero, cioè nel momento in cui chiudo il gate. Quindi vedete, nel momento in cui il clock passa da 0 a 1, io non faccio altro che congelare in questo primo più clock ciò che sta accadendo sull'ingresso d'altro.
Fatto questo, l'uscita Q,
da questo primo più flop, la mando all'ingresso D del secondo legge. Quindi consento al secondo più flop di copiare la situazione congelata subito dopo l'arrivo del fronte positivo. Quindi il gate di questo secondo più flop sarà collegato adesso al top diretto, non più legato. Se volessimo schematizzare quello che accade qua dentro, quindi internamente, chiamiamo Z questa connessione supplementare, quindi l'uscita dal primo legge, e ancora esattamente in questa stessa condizione vediamo cosa succede e vediamo se l'uscita si comporta esattamente come richiesto dalle specifiche più forti.
Questo è Z e noi qui avremo.
Allora vedete, fin tanto che CK è uguale a 0, l'uscita a 0 segue l'ingresso. Ma quando il clock diventa 1, l'uscita a Z non segue più l'ingresso. Soltanto quando il clock torna a 0, l'uscita intermedia tornerà a seguire l'ingresso. Quindi la formula non si deve. Questi sono gli istanti di campionamento. Qui rimane fissa a 0, qui viene trovata 1 per cui transita 1, segue il passaggio per lo 0 dell'ingresso e qui viene congelato il sull'ingresso. Il secondo flip-flop a questo punto, vedete, nel momento in cui il clock diventa alto, quindi in cui il suo diretto è aperto, cosa fa? Segue quello che vede come ingresso, cioè segue Z.
Se stava a 0, qui Z viene trovato a 1. Rimane a 1. Qui c'è un ritardo, quindi non considerate che ci sono dei ritardi di proposito. Qui rimane così com'è, qui torna 1 e trova Z uguale a 0, per cui torna giù, questo istante. Qui ignora tutto e qui non lo trova ancora a 0 e rimane così.
Abbiamo ottenuto esattamente la stessa forma d'onda che abbiamo visto prima.
Come si realizza? A questo punto è abbastanza semplice. Se ricordiamo che il legge realizzato con il coppia 0 aveva questa struttura,
più robe di questo genere ci potrebbe far comodo, vedremo poi nei progetti che ci farà molto comodo, avere degli ulteriori ingressi supplementari. Per esempio, l'ingresso di IELTS. Questo è un ingresso di tipo asincrono, attenzione, gli ingressi vengono classificati come sincroni, di tipo sincrono o di tipo asincrono, a seconda che essi vengano campionati dal circuito, dal flip-flop. Primo caso, sincrono, solo quando arriva il fronte di salita del flop. Secondo caso, asincrono, vengono sentiti immediatamente, qualunque sia lo stato del flop. Allora, in molti casi, soprattutto per inizializzare, per esempio al momento dell'accensione, le nostre macchine sequenziali, ci fa molto comodo avere un ingresso asincrono di guida, cioè un ingresso tale che appena attivato, nel momento stesso in cui viene attivato, comunque sia lo stato del flop, il flop si porti allo stato di guida. Questo è abbastanza semplice, perché io posso, per forzare il tutto allo stato zero, posso molto semplicemente, quindi magari indipendente dal flop, usare come NAND inferiore, no? Un NAND a tre ingressi. Questo terzo ingresso connette con un comune, i due terzi ingressi connette con un comune e poi tramite un invertitore. Questo diventa quindi l'ingresso asincrono. Cosa succede? Uno, quindi diventa zero. L'uscita di questo NAND viene portata a 1 comunque, qualunque sia lo stato degli altri due suoi ingressi. Questa cosa è importante. Ma se questo uscita è portata a 1, anche questo viene portato a 0 e così via. Ok? Volendo, ma questo diciamo, è molto meno presente, potremmo avere anche l'ingresso di presente, che ha sempre la stessa, no? Che ha la stessa funzione, però porta il flip-flop nello stato uguale a 1. Però è un uso molto più comune in clear. Perché? Perché noi prenderemo l'abitudine di codificare con tutti i zeri gli stati iniziali o di riposo delle nostre macchine sequenziali. Tutto qui. Quindi sarà importante poter portare a piacimento una macchina nel suo stato iniziale e quindi il flip-flop che mantengono la sua variabile di stato nello stato zero. Ci sono ancora altri due tipi di flip-flop, sempre di tipo sincrono, quindi con comportamento analogo a quello del flip-flop T, ossia vincolati nelle transizioni alla presenza di una transizione positiva del flip-flop. Perché riprendiamo in considerazione? Uno dirà, ma non basta il flip-flop T? Sì, il flip-flop T di solito basta, però questi due flip-flop delle volte potranno, come vedremo, l'uno, il cosiddetto JK, ci verrà comodo nel realizzare le macchine sequenziali perché, per come è definito il suo comportamento, ci consentirà di introdurre parecchie condizioni di non care nel corso del calcolo degli studi combinatori associati. E quindi ci consente il suo uso ci consentirà di avere circuiti più semplici che non usando più flop di tipo T. Il terzo tipo di flip-flop, di tipo T, ci tornerà molto utile quando andremo a realizzare dei contatori. Tipo T, come vedrete, è un caso particolare del JK. Naturalmente a questo punto avendo già a disposizione un tipo di flip-flop sincrono, non andremo a progettarci da zero questi nuovi flip-flop, semplicemente ce li progetteremo usando come base il flip-flop. Vedete come stiamo andando? Siamo partiti dall'SR come base, attorno all'SR abbiamo costruito il D, attorno al D costruiremo il JK e il D. Dunque, funzionamento del flip-flop di JK è tanto l'interfaccia è questa, abbiamo due ingressi di controllo, un ingresso di flop e le solite due uscite pubbliche ingresso. Lavora anche questo sul fronte positivo del flop. E il comportamento è definito in questo modo, attenzione. Se J e K sono entrambi uguali a 0, comportamento molto simile, quasi totalmente simile a quello dell'essere. Solo che mentre l'essere è di tipo asincrono, questo purtroppo è di tipo sincrono. In altri termini, lo scarto dell'ingresso G e K viene preso sul direttore solo al momento della transizione. Se G è uguale a K uguale a 0, il flusso rimane nello stesso stato in cui si trovava. Se J è uguale a 1, K uguale a 0, il flusso passa allo stato Q uguale a 1. Diciamo che Q' è uguale a Q, primo caso. Secondo caso, Q' è uguale a 1, qualunque fosse lo stato precedente. Terzo caso, J uguale a 0, K uguale a 1, allora Q', stato finale, è uguale a 0, qualunque fosse lo stato precedente. Infine, e qui è la differenza con lo flip-flop e 0, se J è uguale a K è uguale a 1, mentre nel caso dell'SR questa è una condizione da non usare mai all'ingresso, qui invece si trova un'applicazione anche per questa difficoltà. Il comportamento è questo, Q' è uguale a Q negato. Ossia il flip-flop cambia di stato. Se sta nello stato 0 passa nello stato 1 e di questo. Allora, avevamo parlato prima della tavola di eccitazione, che è quella che ci descrive, no, come devono essere forzati gli ingressi, no, al fine di avere una determinata, un determinato tipo di transizione. Il caso di flip-flop B è facile, no? Se la transizione che io desidero è Q', chiaramente, poiché devo dire in che modo voglio forzare le transizioni, le tavole di eccitazione per qualunque flip-flop avranno sulla parte sinistra due soli colori, che sono chiaramente stato presente e stato futuro desiderato. Questo vale per qualunque tipo di flip-flop. Dopodiché a destra avremo l'elenco di tutti gli ingressi dati. Nel caso del flip-flop C avremo una sola colonna adesso, che ci dice come deve essere il D per avere questa transizione. Il caso del D è facile, qualunque sia lo stato presente, lo stato futuro dipende da ciò che troviamo. Se vogliamo solo futuro 0, D dovrà essere uguale a 1. Se vogliamo solo futuro 1, D dovrà essere uguale a 1. Quindi la nostra equazione di eccitazione, che è l'equazione corrispondente a questa tavola di eccitazione, sarà semplicemente D uguale a Q. Cioè l'ingresso D deve semplicemente essere posto a quello che noi vogliamo essere lo stato di qualunque sia lo stato preciso. Per il flop JK le cose sono un po' più complicate, perché c'è almeno un caso, vedete questo, in cui lo stato futuro dipende non solo dagli ingressi, ma anche da quello che era lo stato presente. Quindi nel caso del flip-flop JK continuiamo ad avere sempre quattro righe, perché nella tavola di eccitazione abbiamo soltanto due varianti di ingresso, stato presente e stato futuro desiderato. Però adesso, poiché abbiamo due ingressi di controllo, avremo due colonne sulla parte destra. In base alle specifiche abbiamo di costruirci adesso questa tavola. Ripeto, questa tavola è essenziale per il fatto di contenuto, perché è quella, e lo vedremo appena finita la sorta sul discorso, faremo un primo esempio, è quella che ci consente di ottenere finalmente il circuito combinatorio che sta in alto sul modello. Quindi, se io sono stato zero e voglio restare nello stato zero, come devono essere J e K? Allora, intanto potrebbero essere entrambi uguali a 0, ma vedete che se K è uguale a 1, io continuo a restare nello stato 0, quindi in realtà K è indifferente. Ossia, purché J sia uguale a 0, qualunque sia K, sia esso 0, e ripetiamo in questo caso, sia esso 1, ripetiamo in questo caso, secondo caso si chiama la nota 0, vogliamo passare in 1. Anche qui abbiamo due possibili di condizioni di ingresso. Una è questa. Vedi, stato finale comunque 1. Un'altra è questa. Stato finale negato a possibilità. Quindi, deve essere intanto J uguale a 1 in entrambe le condizioni. Ma K può essere con 1. Può essere 0, può essere 1. È indifferente, non che. Terzo caso, siamo nello stato 1 e vogliamo transitare nello stato 0. Come devo, che ingressi dobbiamo applicare per avere questa transizione? Allora, andiamo a vedere qui. Una è sicuramente questa, dove forziamo comunque lo stato finale a 0. Un'altra potrebbe essere questa, visto che c'è una variazione di stato, no? Quindi le due condizioni sono queste e vedete che è sufficiente che sia K uguale a 1. Ma il genere può essere qualunque. Infine, siamo allo stato 1 e vogliamo restare allo stato 1, anche qui troviamo due possibili situazioni di ingresso. Una è questa. E l'altra è questa. Stato successivo uguale allo stato 1. Quindi stato successivo è lo stato 1. Non puoi portare stato successivo. Entrambi i casi ci stanno bene. Entrambi i casi sono descritti dal fatto che K è uguale a 0, ma J può essere a piacere o 0 o 1, e quindi non c'è. Questa è la tavola di esercitazione che vi posso girare. Vi prego di non dare a memoria. Ok? Come facciamo a realizzare più flop JK? Usando un più flop D come base. L'idea è questa, diciamo io faccio non più troppo qui, prendo gli ammendicoli, gli stier, per esempio, non ci interessa, tipo D, flotto, e poi attorno, meglio all'ingresso, costruisco un circuito combinatorio, che chiaramente deve dipendere anche dallo stato, se non ci d'accordo. No, e qui applico i miei ingressi generali J e K e devo soltanto decidere, no? Come pilotare opportunamente l'ingresso di più flop in maniera che il tutto si comporti esattamente come abbiamo visto prima. Una volta diciamo convinti che una struttura di questo genere va bene, e vede, occorre soltanto progettare questo circuito combinatorio. Quindi, no? Qualche cosa che accetta tre ingressi, Q, stato presente, K e in uscita produce D, che poiché trattasi di un più sotto di tipo D, coincide ulteriormente con lo stato. Elenchiamo i significati 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. E allora cominciamo a vedere. Siamo nello stato 0, J e K sono entrambi uguali a 0, già sappiamo che dobbiamo restare in quello stato, qualunque esso sia. Quando J e K sono entrambi uguali a 0, dobbiamo restare nello stato in cui ci troviamo. Non ripeto più il fatto che D è uguale a Q'. Ripeto di dire, no, se c'è una condizione, Q' deve essere uguale a 0. Ma poiché con più flop D, l'ingresso D è sempre uguale a Q'. Allora io qui mi devo ritrovare 0 e qui mi devo ritrovare 1 per stare nello stesso stato. Se devo portare rispettivamente a 0 e ad 1, l'ingresso D è più flop, in maniera da avere quella o permanenza di stato o transizione di stato. Quando J e K sono rispettivamente 0 e 1, già sappiamo dalle specifiche del più J e K che vogliamo forzare lo stato finale a 0.
Quindi sia in questa riga deve avere 0 come Q' e quindi D, sia in questa riga deve avere 0 come Q' e quindi D. Viceversa, quando ho J uguale 1, K uguale 0, devo forzare per ottenere 1. E infine, quando J e K sono entrambi uguali a 1, devo cambiare, devo commutare il stato. Quindi se sono in stato 0, devo avere il stato finale 1. Se sono in stato 1, devo avere il stato finale 0. A questo punto invece è quello combinatorio di controllo e nient'altro che la realizzazione di questa tavola di verità. Q, J, K. Allora, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Allora, vedi, ho questo termine e quest'altro. In questi casi, la possibile area logica che mi ritrovo qui, vedete, è di nessuna importanza, perché tanto non è ciò che esce dal circuito combinatorio dovrà poi essere campionato dal clock. No, affinché questa area abbia importanza significa che J e K commutano nel momento in cui arriva il clock, ma vedremo che ci saranno delle specifiche su questi flip-flop in cui questo è proibito. Per cui l'eventuale area logica non ha nessun effetto, se queste specifiche che vedremo sono rispettate. Quindi la realizzazione è semplicissima, abbiamo Q e A per J, quindi T è uguale, a sua volta è uguale a Q negato per J più Q per K negato. E questo è il nostro flip-flop JK. Infine il flip-flop T vi dà per esercizio la possibilità, se volete divertire, di costruire direttamente un flip-flop JK di tipo master slave usando due leggi esterne, così come abbiamo fatto il flip-flop. In maniera analoga si può costruire, si fa la costruzione di anche riportato sul libro, se non ricordo male, si può anche costruire direttamente un flip-flop di JK. Il flip-flop di tipo T, infine, ha un comportamento, intanto la sua interfaccia ingresso di controllo e forte. Il comportamento è semplice: se T uguale a 0, all'arrivo del clock il flip-flop non cambia di stato. Oh, io dico arrivo del clock per intendere arrivo della transizione attiva, normalmente di solito positiva, del clock. Quindi se T uguale a 0, all'arrivo del clock il flip-flop non cambia di stato, permane lo stato in cui si trova. Dunque, se T uguale a 0, Q' uguale a 1. Se invece T uguale a 1, è una specializzazione sostanzialmente del flip-flop in GK. Se T uguale a 1, il flip-flop cambia di stato. Se stato è stato 0, passo pure di 0. Dunque, Q' uguale a 1.
è facile vedere, non sto a fare tutta, che flip-flop P equivale, se lo posso costruire a partire da un flip-flop JK, semplicemente unendo tra loro due ingressi e usando questa linea come ingresso di controllo. Se P uguale a 0, dunque J e K sono entrambi uguali a 0, dunque il più flop non cambia di 0. O qui o qui. Se invece P uguale a 1, allora o mi ritrovo qui o mi ritrovo qui, entrambi i casi ho cambiato. Quindi questo qui si realizza molto semplicemente connettendo assieme tra loro gli ingressi J e K e il flop J e K. Abbiamo visto la tavola di registrazione del flip flop J e K, vediamo adesso la tavola di registrazione del flip flop. Quindi transduzione desiderata, come deve essere l'ingresso T affinché avvenga proprio quella transduzione? Chiaro, se voglio mantenere permanente il caso, qui non è più quello. Se voglio avere cambiamento di stato, qui non è più quello. Quindi vedete che T, l'equazione di registrazione, uguale U. E è proprio questo restrittivo che ci porterà ai contatori, ma questo lo vedremo più avanti. C'è infine, prima di passare ai dispositivi più complessi, però da ora in poi tutti costruiti attorno a questi componenti, c'è ancora un ulteriore modo per sintetizzare un latch, latch sempre di tipo D, questa volta anziché usando come base il flip-flop SR, scomparso, progettando direttamente come macchina asincrona, così come abbiamo fatto per il flip-flop D, per il latch SR. Allora, guardate, tra l'altro è una realizzazione che si potrebbe anche trasporre con interruttori, quindi fatto in logica steering. Diciamo che io posso scrivere direttamente la mia questione. Q', che è lo stato finale, deve essere uguale, voglio che sia uguale a ingresso, ma partiamo dalla prima stato 0 e stato 1. Aspetta, aspettiamo solo un minuto e mezzo di più. La mia interfaccia è questa, B e gate. Ricordo il comportamento, se il gate è uguale a 1 voglio che Q segua tutte le evoluzioni dell'ingresso. Se il gate è uguale a 0 devo lasciare congelato lo stato, no? Nell'ultima situazione che ho trovato. Quindi se sono stato 0 e mi arriva gate uguale a 0, qui indico nell'ordine gate che dà come ingresso, quindi bit associato al gate, bit associato al dato. Se il gate è uguale a 0, qualunque sia il dato e sono allo stato 0, devo restare allo stato 0. Stesso discorso, se sono allo stato 1. Se il gate è uguale a 0, qualunque sia il dato, devo restare allo stato 1. Invece, e attenzione, qui non ci sono stati totali stabili, come vedremo, per cui è possibile che la macchina giri come era disperata da una parte all'altra. Però è esattamente quello che vogliamo, perché è quello che deve succedere quando gate vuole uno. Quando gate vuole uno, se l'input, visto che l'output deve seguire comunque l'input, se l'input evolve come un disperato, l'uscita deve evolvere come un disperato. Quindi non dobbiamo avere salti di qualità.
Quando è che deve avvenire questa transizione?
Quando G è uguale a 1 e dato è uguale a 1 anch'esso.
Mentre la transizione opposta deve avvenire solo quando G è uguale a 1 e dato è uguale a 1.
Quindi vedete, qui mi trovo qua e gate viene lasciato permanentemente a 1. Allora, con l'ingresso 1 vado qua, se l'ingresso cambia 0 torno qua e così via. Non appena gate passa a 0, lo stato in cui mi trovo viene congelato. Questa la realizziamo con la stessa tecnica che abbiamo visto prima, quindi semplicemente come circuito combinatorio con controreazione e quindi assumendo che i ritardi per memorizzare lo stato siano costituiti dai ritardi intrinseci alle porte con cui utilizziamo il circuito combinatorio.
E quindi cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere un circuito combinatorio che c'è in ingresso intanto Q stato presente, poi deve cercare di
e questa retroazione che ci trasforma il circuito combinatorio in un circuito sequenziale asincrono, poiché non ci sono riferimenti temporali per il cambio di stato.
Beh, diciamo che basta
trasporre il diagramma di stato, così come abbiamo fatto prima, in una tabella, no?
Tabella che ci dia Q' in funzione del coefficiente.
Se G è uguale a 0, quindi in tutte le righe per le quali G è uguale a 0, Q' deve essere identico a Q.
Quindi in questa riga Q' deve essere 0, in questa riga Q' deve essere 0, qui dobbiamo avere un modo di spiegare questo.
Viceversa, quando G è uguale a 1, allora Q' deve seguire l'ingresso, cioè deve essere Q' uguale a 1.
Quindi se D è uguale a 1, allora deve essere Q' uguale a 0.
Qualunque sia Q stato presente.
E allora qui non
c'è due, ci sono rimaste vuote, non facciamo altro che ricopiare il valore assoluto nel quindi vale 0, quindi Q' deve essere 0, quindi vale 1, quindi vale 0 e qui vale 0. Ok, questa è la nostra tavola di transizione.
Solita mappa.
Allora. Prima colonna 0 0 0 1,
seconda colonna 1 0 1 1. Possiamo sintetizzare così con i due termini.
Faccio notare che anche qui c'è la possibilità di un'area logica, che però all'estero potrebbe essere importante, per cui la risolveremo in un secondo tempo, usando la tecnica che conosciamo.
Sì, per intanto lo realizzo. Q' è uguale a che cosa? D più Q per G negativo.
Era anche facile arrivarci direttamente.
Se G è uguale a 0,
io voglio che Q' sia uguale a Q.
Se invece G è uguale a 1, io voglio che Q' sia G.
Già con questo spiegino verbale avrei potuto realizzarlo con un semplice multiplex.
Per esempio così. Controllato dal genere.
e voglio che l'uscita è manifestata. Se invece Dio vuole uno, voglio che l'uscita sia per me. Quindi questo è già una semplicissima realizzazione dell'ecce di Dio. Dove sta il ritardo che mantiene la variabile di stato? Perché è il ritardo in quello della quantità di stato. Realizzandolo in questo modo, quindi in maniera tradizionale, diciamo così, non faccio altro che implementare questa equazione. Quindi avrò un NEN di NEN, no? Che produce Q, che riceve l'ingresso 2N a 2 ingressi, dove 1 entro con Q e G negato, questo è G, sull'altro entro con G.
Ok?
Se questa area logica mi dà fastidio, no? Introduco un ulteriore termine tramite consenso. Qual è il consenso tra questi due prodotti? La variabile che cambia il B. Per cui il consenso sarà uguale a B per Q. Ugualmente bene posso scoprirmelo sulla mappa. E quindi devo introdurre un terzo termine che è B in ingresso e Q. E in questo modo ho risolto l'area, qualora mi potesse dar fastidio. Un'altra cosa che ci può far comodo, che ci farà estremamente comodo più avanti, è avere un ingresso di enable, non tanto il piuttosto il T e il J, quanto il piuttosto il tipo T, che saranno i più usati. Mentre abbiamo una abilitazione al cambio di stato nei latch, cioè il nostro, se a un certo punto noi per determinate ragioni non vogliamo che il latch cambi più di stato, non facciamo altro che mettere a zero il piede e la cosa finisce lì. Sul più proprio tipo di parte gli ingressi a sinistra dei supplementari, in questa parte ci interessano pochissimo, ci piacerebbe avere un meccanismo di abilitazione, cioè se a un certo punto noi vogliamo lasciare immutato lo stato perché per tutta una serie di ragioni, senza che venga influenzato né dall'ingresso né dal flop che magari sta continuando ad arrivare, ci piacerebbe avere un ingresso che impedisca, sotto il nostro controllo, ogni variazione di stato. Diremo in questo caso che è un ricopio di dotato di enable. Come facciamo a trasformare un normale ricopio di in uno dotato di enable? Semplicemente, non sto a giustificarlo qui adesso matematicamente, perché d'ora in poi cercheremo di andare direttamente al cuore della questione. Applico, guardate, un multiplexer di ingresso con l'ingresso D. Multiplexer controllato dall'ingresso generale di rete, questo. Il clock continua a essere il clock generale. Allora, come si deve comportare? Se enable è uguale a 1, io voglio che il flip-flop funzioni normalmente, per cui l'ingresso 1 del multiplexer connette il mio ingresso di generale. Se invece enable sta a 0, io voglio che il flip-flop non cambi di stato, nonostante qualunque sia l'ingresso D e nonostante l'eventuale arrivo di transizione di flop. Per far questo è sufficiente che l'ingresso D del flip-flop veda l'uscita corretta, lo stato corretto. Quindi il flop continua a lavorare normalmente, sempre sotto controllo del flop. Però se io lo voglio, virgolette, disabilitare, non faccio altro che imporre al suo ingresso ciò che è il suo stato corrente.
Quindi questo modulo corrisponde a
che la prossima volta, fino a questo punto sappiamo tutto sui più propri, vedremo come metterli assieme per costruire moduli più generali, i cosiddetti registri.
Yeah.